leggere dal Vangelo secondo Marco, capitolo 12, versetti dal 13 al 17. Continuiamo così l'esposizione del Vangelo di Marco e questa mattina leggeremo questi pochi versetti. Marco 12, 13 a 17. Gli mandarono alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo con una domanda. Essi andarono da lui e gli dissero: «Maestro, noi sappiamo che tu sei sincero e che non hai riguardi per nessuno, perché non badi all'apparenza delle persone, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Dobbiamo darlo o non darlo?» Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché mi tentate? Portatemi un denaro, che io lo veda». Essi glielo portarono ed egli disse loro: «Di chi è questa effigie e questa iscrizione?» Essi gli dissero: «Di Cesare». Allora Gesù disse loro: «Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio». Ed essi si meravigliarono di lui. Nei tre brani del Vangelo di Marco che seguono, cioè questo e i successivi, Marco ci presenta Gesù alle prese con tre gruppi parlamentari, se così possono essere chiamati, che facevano, che costituivano il Sinedrio, cioè l'istituzione di autogoverno dei giudei, che era composta da 70 anziani ai quali il governo romano aveva concesso un certo numero di poteri limitato. In questo caso viene sfidato da uno dei gruppi maggioritari del Sinedrio, i farisei, e un altro gruppo di persone che non facevano parte del Sinedrio e che in realtà è piuttosto strano che si uniscano a questi farisei, che erano gli erodiani. Poi in seguito viene sfidato dai sadducei e poi ancora dagli scribi. In questi tre scambi notiamo che c'è una struttura costante. Prima di tutto, in ogni caso, lo vedremo anche le domeniche prossime, c'è l'identificazione degli interlocutori, in questo caso farisei ed erodiani, poi i sadducei, poi gli scribi. Poi c'è una domanda che può essere più o meno tendenziosa, capziosa, una domanda che noi diremmo a trabocchetto, più o meno, in un caso, nell'ultimo caso, lo è meno. E poi c'è la replica di Cristo. Cristo, il Signore Gesù, risponde a queste domande e non solo risponde, ma dà anche degli insegnamenti. In altri termini, para e contrattacca nei confronti di coloro che lo vorrebbero intrappolare. Ovviamente c'è anche un'altra costante: in tutti e tre i casi Gesù viene chiamato Maestro, Maestro, e comprendiamo anche in linea con quello che abbiamo visto qualche domenica fa, quando gli posero la domanda intorno alla sua autorità, con quale autorità facesse certe cose, che ancora in questo caso si tratta di un tentativo di screditare l'autorevolezza di Gesù, o in qualche modo anche di autenticarla. Loro cercano di screditarla, ma l'evangelista Marco ci spiega invece come questi tentativi in realtà avvalorano, affermano, accreditano la autorevolezza di Gesù. E questo è un tema che, come abbiamo visto, come vi ho spiegato, è di grande importanza. Chi è Gesù? Gesù è uno che si è messo in testa di essere il Cristo e il Messia, oppure veramente è stato mandato dal Padre, oppure veramente è Dio con un messaggio da parte di Dio? È una domanda molto importante. Vediamo chi sono gli interlocutori di Cristo in questa prima disputa, in questo scontro verbale. Chiaramente vengono presentati come alcuni farisei ed erodiani, e questo è uno strano connubio, è proprio strano che farisei ed erodiani stiano insieme a formare una sorta di coppia di fatto per un'occasione speciale, approntata proprio per combattere un nemico comune. In realtà i farisei, lo sappiamo perché li abbiamo già incontrati in questo Vangelo, rappresentano l'ala conservatrice, tradizionalista, patriottica della popolazione giudaica. Sappiamo bene quanto questi fossero attaccati alla loro tradizione, alla legge, alla tradizione degli antichi, quanto fossero orgogliosi di essere dei giudei, che qui invece si presentano insieme agli erodiani. Chi erano questi erodiani? Erano dei collaborazionisti del governo romano, erano dei sostenitori del governo romano, erano dei pragmatici, dicevano: vabbè, sì, siamo giudei, però in questo momento chi governa sono i romani, attacca l'asino dove vuole il padrone, volta gabbana, no, persone elette nel centrodestra che passano al centrosinistra, senza nessun riferimento, per carità, alla politica del nostro tempo, ma ci sono sempre stati quelli che salgono sul carro dei vincitori, e questi erano sostenitori del governo romano, che si uniscono in questo caso ai farisei, che invece non lo facevano apertamente, ma se avessero potuto, insomma, li avrebbero cacciati a pedate i romani da Gerusalemme, patriottici, orgogliosi com'erano della loro indipendenza. Però questa strana, stranissima coppia si unisce contro Gesù. Vedete la potenza del cosiddetto nemico comune, che mette insieme anche persone e gruppi che sarebbero incompatibili. Che cosa significano queste unioni così eterogenee? Significano semplicemente che queste persone, pur non avendo molto in comune, avevano in comune almeno una cosa: l'odio nei confronti di Cristo. Avrebbero voluto Gesù ucciso, cadere dinanzi a loro, farlo condannare. Erano stati mandati, gli mandarono alcuni farisei ed erodiani, quindi comprendiamo che c'era dietro un complotto, e lo scopo di questo connubio era quello di fornire dei testimoni contro Cristo, qualunque fosse stata la sua risposta alla questione. Questi erano dei semplici emissari che si recarono da Gesù non per essere istruiti da lui, ma solo per estorcergli qualche frase che potesse permettere al Sinedrio di incriminarlo. E guardate la malizia: ci andarono da una parte i farisei, che se Gesù avesse risposto in un certo modo, la testimonianza contro di lui l'avrebbero fatta loro. Ci andarono anche gli erodiani, così se Gesù avesse risposto in un altro modo, la testimonianza contro Gesù, non si dovevano sporcare le mani i farisei, ma gli erodiani. E la domanda è una domanda tendenziosa, maligna, malvagia, che però viene servita su un piatto d'argento e viene preceduta da un elogio. Leggiamolo al versetto 14. Andarono da lui e gli dissero: Maestro, noi sappiamo che tu sei sincero e che non hai riguardi per nessuno, perché non badi all'apparenza delle persone, ma insegni la via di Dio secondo verità. Belle parole, che grande riconoscimento. Sei sincero, sei un maestro, non guardi in faccia la gente, non ti lasci condizionare dalla dignità delle persone, se c'è qualcuno ricco, se c'è qualcuno bello, se c'è qualcuno giovane, queste cose non contano davanti a te. Tu sei una persona retta. Ora, questo elogio sicuramente aveva lo scopo di essere una adulazione ed era insincero, serviva semplicemente a gettare fumo negli occhi di Cristo per impedirgli di vedere qual era il vero scopo della domanda. Ma Gesù non si lascia incantare, Gesù non si lascia incantare da questi serpenti seduttori. Perché non si lascia ingannare? C'è un proverbio, nel libro dei Proverbi al capitolo 27, versetto 21, dice: il crogiolo è per l'argento, è il fornello per l'oro, e l'uomo è provato dalla bocca di chi lo loda. Attenzione a quelli che ci fanno dei complimenti. Da quelli che ci fanno dei complimenti, che ci lodano, noi veniamo messi alla prova, emerge chi siamo realmente. Gesù viene messo alla prova dalla bocca di questi che lo lodano. Era una tentazione, sicuramente. E Gesù però non si lascia prendere in giro, non si lascia irretire nelle loro maglie, non si lascia incantare. Noi invece non siamo così, vanitosi come siamo, dite la verità. Quando ci lodano, quando ci accolgono bene, quando ci fanno delle belle presentazioni, le nostre difese cadono immediatamente. Magari a volte ci sarà capitato di andare da certe persone e dire: vabbè, gli diremo il fatto loro. Ma queste persone sono state così gentili, così brave, così ben disposte nei nostri confronti, e noi non abbiamo avuto il coraggio, non abbiamo avuto la forza, non abbiamo avuto la capacità di resistere ai loro allettamenti. Questa è disonestà, questa è relativismo morale, perché noi non valutiamo il principio sbagliato, ma ci lasciamo ingannare dal semplice opportunismo. Gesù invece non è così. Gesù non si lascia ingannare, non si lascia tentare, non si lascia mettere alla prova. Egli è davvero sincero, egli è davvero riguardoso dell'eccellenza umana, è verace nell'insegnamento, seppure essi non volessero intendere esattamente quello che queste parole significano, però non avrebbero potuto pronunciarle in pubblico se Gesù non era davvero una tale persona. Infatti questa domanda è un tacito riconoscimento dell'eccellenza di Cristo. Queste persone dicono: tu sei sincero, tu non hai riguardo alla qualità delle persone, lo dicono per prenderlo in giro, per ingannarlo, ma in realtà stavano dicendo la verità, e le persone che li ascoltavano sapevano bene che stavano dicendo la verità. E fanno poi questa domanda. Che domanda è? È lecito pagare il tributo a Cesare? Attenzione, non è soltanto una domanda teorica, perché poi ne fanno un'altra e dicono: dobbiamo darlo o non darlo? Cioè, la domanda è maliziosa per varie ragioni. Prima di tutto perché affronta un argomento che è sempre delicato: le questioni fiscali, pagare le tasse, sono sempre controverse, sono sempre complicate, coinvolgono sempre i sentimenti. Questi farisei, leggiamo nel Vangelo di Luca, che erano amanti del denaro e ovviamente avrebbero ben gradito qualunque argomento valido, qualunque suggerimento valido, qualunque cavillo valido per non pagare quello che avrebbero dovuto pagare per non sborsare il denaro. Ammettiamo che voi vi arrivi una cartella elettorale a casa e doveste pagare, che so, diciamo 1.000 euro, e andate dal vostro commercialista o da qualcuno che ne capisce e vi dice: ah, va bene, sì, questi li dovresti pagare, però sai, c'è questo metodo per non pagarli. Necessariamente, vedete, se Gesù avesse offerto una motivazione valida per non pagare quelle tasse, sarebbe stata ben accolta da tanti. A nessuno ha mai fatto piacere pagare le tasse. Io credo che non c'è nessuno neanche tra di noi che le paghi con piacere. Si devono pagare, come quando ci si deve togliere un dente cariato e uno le paga. Però non credo che lo facessero con piacere. E questa domanda fatta in un argomento proprio così controverso, così dove i sentimenti sono così tanto coinvolti, e non solo questioni che hanno a che fare con il denaro, ma anche questo stesso principio di pagare al governo romano, al governo dominatore, era una domanda tendenziosa in un argomento, in una questione molto, molto sensibile. E poi il denaro, questo denaro era anche una somma discreta, corrispondeva alla paga di una giornata di un operaio. E se pensiamo che il denaro era la paga di una giornata di un operaio, comprendiamo che, insomma, non era una somma da nulla, non erano pochi spiccioli. Inoltre, il modo in cui pongono questa domanda ci fa comprendere che era una domanda tendenziosa, malvagia. Perché, come la pongono? Queste persone posero la domanda in modo tale da non poter essere elusa. Non solo gli chiesero se fosse legittimo, se fosse permesso, se fosse ammissibile, ma gli chiedono anche di esprimersi su cosa avrebbero dovuto fare. Allora, è lecito? Gesù avrebbe potuto dire sì o no, però loro non si accontentavano di questa risposta. Gli dicevano, gli hanno posto una seconda domanda: che cosa dobbiamo fare dunque? La dobbiamo pagare o non pagare? Perché uno può rispondere: non è lecito, però pagatela, oppure è lecito, ma non pagatela. Quindi hanno posto la domanda in un modo particolare, in modo che Gesù, qualunque cosa avesse risposto, si sarebbe messo nei guai. Se Gesù avesse detto fatelo, avrebbe offeso i farisei, si sarebbe mostrato antipatriottico nei confronti del popolo, anche lui sarebbe passato dalla parte degli erodiani. Se invece avesse risposto non fatelo, sarebbe stato denunciato dagli erodiani alle autorità romane e sarebbe stato tacciato di essere un ribelle e poteva essere ucciso seduta stante. E l'effetto che questa domanda voleva avere era quello di intrappolare Gesù. Infatti questa parola che gli mandarono farisei ed erodiani per coglierlo in fallo, proprio questo termine, questo verbo, è intrappolarlo, per farlo cadere, per prenderlo all'amo. Gesù risponde. Vedete, se ci fossimo trovati noi in questa situazione, probabilmente non avremmo saputo che dire. Io immagino che non avrei cercato di fare un giro di parole, cercando di dire tante cose, ma Gesù risponde e rivela la sua sagacia, la sua intelligenza, la sua capacità di osservazione, di conoscere il cuore degli uomini, di applicare i principi della verità. Dimostra di comprendere le loro intenzioni, legge nei cuori, nelle menti delle persone. Vedete, abbiamo letto che egli conobbe, conoscendo la loro ipocrisia. E qui non dobbiamo supporre necessariamente una conoscenza soprannaturale, divina. Gesù, come uomo intelligente, si rende conto della malizia di queste domande. E attenzione, anche noi possiamo dobbiamo imparare a renderci conto dei sentimenti che stanno dietro tante, alcune domande che ci fanno le persone. Non dobbiamo essere ingenui. Molte volte la gente ci fa delle domande non perché sinceramente è interessata a sapere certe cose, anzi, lo fa semplicemente per metterci in difficoltà. Noi dobbiamo essere avveduti, dobbiamo essere capaci di discernere il cuore degli uomini. È un uomo sagace, nel libro dei Proverbi è scritto che ci sono due proverbi a proposito del cuore dell'uomo, dei sentimenti umani. Uno è: le parole della bocca di un uomo sono acque profonde, la fonte della saggezza è un ruscello che scorre perenne. E un altro versetto a proposito della profondità del cuore o dei sentimenti e quindi anche delle parole è Proverbi 25: i disegni del cuore dell'uomo sono acque profonde, ma l'uomo intelligente saprà attingervi. E in questo caso Gesù, uomo intelligente, da queste parole, da questi sentimenti dei cuori degli uomini, fu capace di attingere. E come lo fa? Richiede la loro partecipazione, le loro parole, su questioni oggettive. Dice: bene, voi mi fate questa domanda, allora mi permettete di fare alcune domande anche a me. Fatemi vedere un po' un denaro. Mostratemelo. Qui c'è una risposta anche a coloro che dicono che Gesù era ricchissimo. Gesù non aveva neanche il portafogli e il denaro in tasca, eh? Aveva bisogno di qualcuno che gli portasse un denaro. No, ma ve lo dico perché c'è un gruppo di evangelici che insegna che Gesù era ricchissimo, che era questi che predicano il Vangelo della prosperità, che aveva case, palazzi, non lo so da dove l'hanno, quale Bibbia hanno letto queste persone. Gesù aveva bisogno, in un'occasione quando doveva pagare la tassa per il Tempio, non aveva i soldi e disse a Pietro: vai a pescare un pesce, il primo pesce che trovi avrà una moneta in mano e paga per me e per te. E in questo caso non aveva un denaro. Non è che dice Marco che mise le mani in tasca e tirò fuori un biglietto da 100 euro. Più o meno corrispondeva a tanto. Datemi un denaro. Bene. E poi prende questo denaro e gli dice: ditemi un po', chi rappresenta questo denaro e questa iscrizione? Dovete sapere che in questa moneta a cui Gesù faceva riferimento, era appunto il denaro romano, vi era l'effigie di Augusto e l'iscrizione Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus. Ora qua ci vuole qualcuno che traduce il latino, chi lo farà? Per questa volta lo faccio io. Tiberio Cesare Augusto, figlio del divino Augusto. E dall'altro lato c'era un'altra scritta che era Pontifex Maximus, che significa sommo sacerdote, sommo pontefice, era il titolo dell'imperatore. Oggi ce l'ha un altro a Roma, quello di sommo pontefice. Ma comunque mostrò questa immagine e mostrò questa scritta e poi disse loro: a chi appartiene? Loro non potevano dire: appartiene a nessun altro, a Cesare. Bene. Allora voi mi domandate se è lecito, se questa scritta è di Cesare, se questa immagine è di Cesare, prendete questo denaro e restituiteglielo. E date a Cesare quello che è di Cesare. Però non si ferma qui, perché continua dicendo: e date a Dio quello che è di Dio. Perché? Perché quando Dio creò l'uomo, lo creò a sua immagine e a sua somiglianza. Se questo denaro appartiene a Cesare e porta la sua immagine, deve essere restituito a Cesare. se voi siete stati creati a immagine di Dio e portate la sua immagine, date voi stessi a Dio. Questa è la logica di Cristo. E comprendiamo che Gesù ha un metodo straordinario nel difendere la verità e nel proclamare il Vangelo. Prima di tutto comprendiamo che Gesù è un grande osservatore, non è un uomo che vive sulla luna, certo non è un possidente, non è un uomo ricco, ma evidentemente lui notava i particolari, non è uno di quelli che no, il denaro, non voglio vederlo, ma evidentemente molte volte gli era capitato tra le mani un denaro e aveva fatto queste riflessioni, aveva notato cosa c'era scritto. Comprendiamo che Gesù comprendeva anche il latino, ed è molto diciamo possibile questo, perché a quell'epoca in Palestina il greco, il latino, così come l'aramaico si parlavano correntemente e molte persone, anche persone semplici, riuscivano a comprendere queste lingue. Ma Gesù nota i particolari, è una persona che è attenta alle cose, che osserva in modo acuto, che medita, che rifletteva. Io non immagino che questa cosa gli venne così, là per là. Gesù aveva pensato, aveva riflettuto, magari nel passato, su queste cose, ed ha anche la capacità di coinvolgere, di fare aprire le persone, gli interlocutori, fa delle domande e poi ha l'abilità di prendere tutte queste cose, di metterle, di contestualizzarle, di applicare un principio generale all'occasione particolare e quindi di inchiodare le persone che gli stavano dinanzi al muro. Gesù risponde e gli dice: non solo è lecito, è giusto, è opportuno, ma è doveroso che voi paghiate le tasse, è doveroso che voi diate a Cesare quello che Cesare vi chiede, e come è altrettanto doveroso che voi diate a Dio quello che a Dio spetta. Che cosa significa questo? Applichiamo adesso questa verità a noi stessi. Prima di tutto voglio fare un'applicazione per quanto riguarda la nostra testimonianza del Vangelo. Molte volte noi siamo ingenui nel comunicare il Vangelo alle persone. Siamo ingenui perché non ci rendiamo conto che le persone che abbiamo davanti, che loro lo sappiano o no, che ne abbiano la consapevolezza o che non ce l'abbiano, sono ostili nei confronti della verità e sono ostili nei confronti di Cristo e sono nemici di tutto ciò che è bene. Gli uomini per natura non sono buoni. Gli uomini per natura odiano il bene, odiano la verità, odiano la giustizia. Gli uomini per natura sono ostili al cristianesimo, ostili a tutto ciò che è buono, e noi dobbiamo avere la consapevolezza di questo. Quando abbiamo una persona dinanzi alla quale dobbiamo parlare, vogliamo parlare del Vangelo, abbiamo l'opportunità di parlare del Vangelo, dobbiamo comprendere che quella persona per natura è completamente ostile al vero messaggio del Vangelo, non lo vuole ascoltare, non vuole fare la verità, non vuole mettere in pratica la legge di Dio. Molte volte noi siamo ingenui, e magari perché pensiamo, abbiamo davanti una persona che sorride, una persona che ci sembra gentile nei nostri confronti, pensiamo magari che è ben disposta nei confronti del Vangelo. No, gli uomini odiano la verità, e questo odio non dipende da una personale malvagità, ma dipende proprio dalla natura umana, che è avversa alle cose dello spirito. Dice l'apostolo Paolo: l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito, non le può conoscere. È necessario che ci sia l'intervento divino, fratelli, quando vogliamo condividere il Vangelo con gli altri. Non dobbiamo meravigliarci se troviamo opposizione, anzi dobbiamo meravigliarci se le persone non si oppongono al Vangelo. Quindi dobbiamo realizzare l'ostilità anticristiana che ci circonda e dobbiamo essere capaci di leggere le menti e i cuori degli uomini. Gesù diede una buona risposta a queste persone perché riuscì a leggere nei loro sentimenti, i loro cuori. Ora, siamo capaci di leggere nei sentimenti della gente? E non sto parlando di parapsicologia, sto parlando di quella applicazione compassionevole, ma anche faticosa, di entrare nelle circostanze altrui, di proiettarci nelle situazioni della gente che ci sta di fronte. Noi lo odiamo fare questo per natura. Noi tendiamo sempre a pensare a noi stessi e pensiamo che la gente che sta dinanzi a noi è come noi, ragiona come noi, vede le cose come noi. Invece non è così, ognuno di noi è un universo a parte. E se vogliamo essere capaci condivisori del messaggio del Vangelo, se vogliamo essere efficaci evangelizzatori, dobbiamo essere capaci di comprendere la mente e il cuore e i sentimenti e la vita di chi ci sta davanti. Se Gesù non avesse compreso i sentimenti di queste persone, se avesse preso questa domanda come una domanda, che so, semplice, onesta, spassionata, e se lo fosse stato, magari Gesù avrebbe potuto dare una risposta diversa. Gesù, conosciuta la loro ipocrisia, rispose così. Se fossero stati sinceri, probabilmente avrebbe risposto in modo diverso. E questo significa che noi non dobbiamo fare, qua sto parlando con qualcuno che ha conoscenza del marketing, no? Allora, a questa domanda si risponde in questo modo, poi se c'è questa obiezione si risponde in quest'altro modo. Con la gente non dobbiamo mai pensare che è così. Molte volte dobbiamo dare una risposta a una certa domanda e in altri casi alla stessa domanda dobbiamo dare una risposta diversa, non perché cambia la verità, ma perché cambiano i bisogni delle persone che ci stanno dinanzi. Dobbiamo essere sensibili a chi ci sta dinanzi. In altri termini, che cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che dobbiamo essere come Gesù. Se vogliamo conquistare le persone, dobbiamo metterci nella mente delle persone. Molte volte troviamo persone che sono più intelligenti e colte di noi, dobbiamo essere capaci di parlare al loro livello. Non dobbiamo essere semplici o semplicioni. Altre volte troviamo persone che sono molto semplici, hanno una scarsa istruzione e dobbiamo essere capaci di parlare al loro livello, dire cose molto semplici per farci capire da loro. Ci sono persone che magari nella vita hanno avuto dei drammi, hanno avuto delle tremende sofferenze, magari hanno avuto dei padri che li hanno trattati male. Dobbiamo, o delle madri che li hanno maltrattati. Noi dobbiamo essere capaci di parlare a loro, non pensare che sono come noi, e usare argomenti diversi per presentare il medesimo Vangelo. Dobbiamo dare risposte oneste. E per dare risposte oneste dobbiamo renderci conto di chi ci sta davanti. Dobbiamo essere saggi nel rispondere e dobbiamo rispondere alle domande. Se non abbiamo la risposta, se non sappiamo cosa dire, se una domanda è troppo difficile per noi, dobbiamo essere sufficientemente onesti da dire: senti una cosa, mi dispiace, non ti so rispondere, non ti so rispondere. E ci sono cose alle quali noi non possiamo rispondere, non abbiamo le risposte, perché ci sono cose che riguardano i misteri che Dio ha trattenuto per sé, non ha voluto rivelare. Non c'è risposta a questa tua domanda, oppure semplicemente non so darti la risposta, confesso la mia ignoranza. Dobbiamo essere capaci di dare risposte oneste e soprattutto, e questa è una cosa che impariamo proprio da questo passo direttamente, se vogliamo dare le risposte giuste alle persone, dobbiamo sempre tenere conto di una dottrina fondamentale che oggi è tanto, tanto disprezzata nel mondo. Qual è? La dottrina della creazione originale di Dio. Gesù riporta, mette davanti a queste persone la dottrina della creazione. La moneta all'immagine di Cesare, gli uomini hanno l'immagine di Dio. Date a Cesare quello che appartiene a Cesare, date a Dio quello che appartiene a Dio. Perché l'impietà, la violenza, la mancanza di senso, l'assurdità in questo mondo dilagano? Perché l'uomo vi insegna una scuola, ci insegna il signor Piero Angela e compagni, che ha l'immagine di chi? Ha l'immagine di una scimmia. Noi discendiamo da un antenato comune che è inferiore a noi. E allora se la date a Dio quello che è di Dio, ma che c'entra Dio con la vita degli uomini? La natura, gli esseri inferiori hanno una relazione con noi, non Dio. Questo è il pensiero comune. Magari la gente non se ne rende conto. Credetemi, non ho sentito e non ho visto niente di Sanremo in questa settimana e sono contento. Forse ho sentito solo una canzone. Ma ho sentito dire che tra le varie canzoni ce n'era una, ora potrei anche sbagliarmi di questo, ma che diceva che in qualche modo gli uomini si dovrebbero amare in modo animale o animalesco o qualcosa del genere. No, potrei sbagliarmi di questo, ma se anche non lo dicevano le canzoni di Sanremo, questa è l'idea comune. Noi discendiamo dagli animali e perfino il modo in cui noi dobbiamo mostrare il nostro amore deve essere come quello degli animali. Noi non discendiamo dagli animali. Noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Il desiderio di avere senso, il desiderio della bellezza, il desiderio della finalità, è insito nel cuore dell'uomo, il pensiero dell'eternità è qualcosa che emerge costantemente dentro di noi. Cerca di riempire queste cose con i migliori vestiti, con i telefonini di ultima generazione, con i sogni più svariati che la tecnologia ti può offrire, perché la tecnologia ci offre dei sogni. Ieri leggevo un articolo in cui adesso c'è una moda, quello di avere un alter ego digitale in internet. Le persone si costruiscono la loro immagine e di un essere digitale che vive nel ciberspazio e ha lì le sue storie, una sorta di vita parallela. Allora io sono quello che si alza la mattina e va trascinando i propri piedi al lavoro a fare le sue cose, ma poi torno a casa, entro nel mio computer e divento Superman. La gente vuole sognare in questo modo, si inganna, si illude di essere diversa da quella che è. Perché? Perché l'uomo di oggi ha perso il senso della propria origine. Noi siamo stati creati da Dio e creati per amare, servire, onorare Dio. Gesù mette al centro della sua predicazione evangelistica e anche apologetica, cioè difesa della sua autorità, la dottrina della creazione, e noi dobbiamo metterla in primo piano. Andiamo a un'altra applicazione molto veloce, che è quella dei nostri doveri civili. Gesù dice: date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Che cosa vuole dire? Gesù legittima il governo umano. Attenzione, fratelli, noi dobbiamo riconoscere che Gesù, sebbene in quel periodo in cui lui visse, la sua nazione era governata da un potere oppressivo che era quello dei Romani, Gesù legittima, dice che dichiara come qualcosa di giusto, di legittimo il governo umano, e dichiara come qualcosa di giusto, di opportuno pagare le tasse. Le due sfere, quella del governo umano e quella dei diritti di Dio, devono rimanere distinti, e il problema sorge quando dei governi vogliono coartare le coscienze, e noi ne abbiamo avuti tanti. Tutti i governi, tutti i governi assolutistici, tutte le dittature, il fascismo, il nazismo, il comunismo sovietico, erano dei sistemi religiosi. La gente doveva essere istruita a dare se stessa, la propria coscienza, alla causa del governo. Doveva smetterla di pensare per conto proprio e seguire l'ideologia che imperava. No, i governi non devono arrivare a questo punto, e se ci arrivano è lecito ribellarsi. Ma se noi non abbiamo questo genere di governi, dobbiamo prima di tutto ringraziare Dio e poi ricordarci che abbiamo dei doveri e che Gesù ha legittimato il governo umano. È importante che dobbiamo ricordarci che il governo serve a frenare la corruzione e il male. Ci deve essere una norma, ci deve essere una legge, ci devono essere delle leggi, seppure ci deve essere una certa forma di libertà. E noi oggi, in questi tempi, abbiamo il problema della libertà di coscienza. Qual è il problema oggi? Che tanti vogliono dire: io della mia vita voglio fare quello che mi pare, voglio vivere, convivere con un'altra persona, sia donna che sia uomo, perché non devo farlo, e voglio tutti i diritti di questa convivenza. Io mi sento di farlo, non faccio del male a nessuno, mi deve essere garantito questo diritto. Il problema è proprio questo: la coscienza umana diventa regola, diventa norma. Invece c'è la necessità che continui ad esserci una norma che è al di fuori di noi. La legge e i principi morali della legge divina. Non sto parlando di instaurare una teocrazia anche nel nostro tempo, però se gli uomini di oggi, la gente intorno a noi tende a volere fare della propria coscienza il proprio Dio, quello che mi dice la testa di fare faccio, fino a che non faccio male a nessuno è lecito, lo posso fare. Se la tendenza è questa, noi cristiani dobbiamo opporci a questa tendenza e ricordarci che la nostra coscienza, vi ricordate cosa disse Martino Lutero davanti alla dieta di Worms? La mia coscienza è legata alla parola di Dio. Cosa succederà da qui a qualche anno? Forse questo governo non riuscirà a portare a compimento i suoi piani su questi famosi dico, eutanasia, eccetera, eccetera. Ma credetemi, fratelli, è solo questione di tempo. Forse non ci riuscirà questo governo, non ci riuscirà il prossimo, non lo farà il prossimo, uno all'altro ancora lo farà. Noi stiamo andando in un mondo in cui sempre di più i principi del cristianesimo tenderanno ad essere cancellati. E io lo ripeto ancora una volta, probabilmente se noi vogliamo combattere la battaglia di cambiare le leggi della società e le regole della società, le abbiamo già persa questa battaglia, però abbiamo una battaglia da combattere, quella personale, e quella dell'influenza che possiamo avere nella nostra comunità, qualunque cosa la nostra legislazione farà e affermerà. Noi rimaniamo leali alla parola di Dio e la nostra coscienza sarà legata alla parola di Dio. Quello che Dio dice continuerà ad essere quello che noi diciamo. E quindi i nostri doveri civili sono, dobbiamo osservarli, ma ricordarci che c'è sempre qualcosa di più alto dei nostri doveri nei confronti dello Stato, la nostra lealtà nei confronti della parola di Dio. E se è doveroso pagare le tasse, se è doveroso partecipare alla vita civile, ci dobbiamo ricordare che il dovere primario dell'uomo è quello di rendere a Dio quello che gli è dovuto: gratitudine, amore, tempo, adorazione, servizio. Quando Gesù sta dicendo a queste persone: date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, cosa sta insegnando? Voi vi preoccupate per le cose di questa terra, vi dovreste preoccupare maggiormente di cosa ne state facendo della vostra anima, delle cose spirituali. E la mia domanda per concludere questa mattina è: vedete, Cesare in un modo o in un altro si prenderà ciò che è suo. Alcuni di noi hanno un certo margine, no? Per stabilire quanto pagare di tasse, ma la maggior parte tra di noi non ha scampo, se deve pagare tutte quante. Cesare si prende quello che è suo. Ma quanto al dare a Dio quello che è di Dio, è una scelta che ciascuno di noi deve fare. State dando a Dio quello che gli appartiene, del vostro tempo, del vostro cuore, dei vostri sogni, dei vostri progetti? State dando a Dio il vostro amore, la vostra gratitudine, la vostra attenzione, il vostro servizio? Questa è la domanda più importante stamattina. E ricordiamoci che se non diamo a Cesare quel che è di Cesare, il massimo che ci può capitare sarà una cartella elettorale, ma ci sarà un giorno in cui ciascuno di noi si dovrà presentare dinanzi al trono di Dio, dinanzi al suo giudizio, e dove compariranno coloro che si sono dimenticati di essere stati fatti ad immagine e somiglianza di Dio, che sono stati creati per amarlo, per conoscerlo e per servirlo.